Come vi stavo dicendo, il programma quest'anno verte attorno a una serie di cose che hanno a che fare con la cultura europea. Questo è il testo d'esame per chi non l'avesse, cioè, tutto da Morlacchi, non avete un attimo di problemi a rimediare il tutto. E l'interrogativo nasce da una serie di ragionamenti anche di senso comune, in un certo senso, no? Come dire, stiamo vedendo che quando ci si trova di fronte a un problema, quello che dovrebbe essere una risposta europea al problema non c'è. Quindi la domanda è: esiste una cultura europea o esistono delle culture europee? Se esistesse una cultura europea, ci si aspetterebbe che in base a quella si decidessero il destino della Grecia, il destino d'Italia, cosa fare in Finlandia, se avere o meno lo stesso regime fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre di fatto quello che noi osserviamo è che ogni nazione, o in larga misura o perlomeno le più importanti nazioni del bouquet, fanno un po' come gli pare, hanno delle idee personali, hanno dei punti di vista piuttosto ben tarati in proposito e via discorrendo. Quindi la domanda appunto è questa: c'è una cultura europea? Che è una domanda che è ancora ampliabile in: c'è una cultura occidentale? Perché se registriamo una differenza di vedute, una differenza di punti di vista all'interno dell'Eurozona, non è che uscendo dall'Eurozona, entrando in altri circoli quali possono essere il G8, il G12, il G20, le Nazioni Unite, eccetera, eccetera, troviamo invece una coerenza di orientamento particolarmente istruttiva. Abbiamo tutta una serie di agenti che si definiscono occidentali pur non essendolo magari geograficamente, perché vi ricordo che tra gli occidentali c'è il Giappone, che insomma non è che sia tutto sto occidente dal suo punto di vista, nel suo piccolo, c'è anche la Corea del Sud, insomma ci sono tutta una serie di nazioni che cominciano a essere un po' difficilmente inserite in questo paradigma. Però comunque quello che si vede è che questa cultura occidentale non, comunque, nella prassi non la si riscontra spesso e volentieri. La si riscontra più spesso quando si tratta di fare delle opposizioni epocali, tipo quelle che rientrano nel discorso dello scontro fra civiltà di Huntington, non so se qualcuno ve ne ha parlato, no? O l'avete trovato durante i lavori di tesi, che è un tomo abbastanza importante che riporta appunto questa tesi per la quale ci sono alcune civiltà le quali non sono, come dire, particolarmente disposte a lavorare in tandem o in cooperazione, quindi tendono a cozzare le une contro le altre. Ecco, nel momento in cui c'è quest'altro contro, improvvisamente sì, c'è la cultura occidentale, a noi contro di loro, che è un po' quella che è la logica del nemico, come forse vi ricorderete, nel senso che ci si trova davanti a una versione politica del paradigma esclusivo, out, o noi o loro. L'out, da questo punto di vista, ha una capacità di produrre coesione molto particolare, molto forte rispetto a qualunque altra strategia, tant'è vero che spesso e volentieri le nazioni crollano quando non hanno più nemici, non quando hanno nemici. I nemici sono un fattore di resistenza e di coerenza. Guardate quello che è successo alla fine col crollo dell'URSS nel 1989, dal teorico impero USA ci siamo trovati nel famoso mondo multipolare nel quale ognuno fa come gli pare e non ci si capisce più niente. E gli stessi Stati Uniti stanno attraversando una crisi abbastanza significativa, voglio dire, se andate a vedere le varie performance all'estero non è che ci sia di che essere particolarmente brillanti. La exit strategy in Afghanistan sta mascherando un fallimento radicale, perché l'Afghanistan non so che succederà, ma comunque niente di buono a oggi, e sono ormai parecchi anni che dovrebbero aver, sia loro che noi, tendenzialmente risolto o perlomeno cercato di cominciare a risolvere le questioni. Per cui pure lì la faccenda ha più un sapore di, come dire, ideologico che non un suo qualche tipo di dimensione realistica. Okay. Quindi quello che registriamo, come vi dicevo, è l'esistenza di diverse culture che non sono tutte diverse, perché questo sarebbe evidentemente insensato dirlo, ma non sono neanche tutte coerenti. Hanno dei tratti in comune e hanno dei tratti che appaiono in comune ma che non lo sono per niente, e altri che invece sono radicalmente diversi. Quindi Diciamo che quello che tenteremo di fare sarà capire fondamentalmente, inizialmente, come diavolo è possibile che questo sia accaduto, cioè perché c'è questo doppio livello di comprensione della realtà. Da una parte un discorso che rivendica l'esistenza di una cultura europea e di una cultura occidentale, e dall'altra invece è una prassi l'esistenza di tante piccole culture che non riescono a dialogare le une con le altre. Vedremo come questo si riflette in particolare sulla questione europea e soprattutto come questo in particolare investe l'Italia. Perché di fatto, anticipandovi quelle che sono le tesi del libro, ma tanto poi le ripeteremo più volte, quindi non è un problema, quello che noi registriamo è l'esistenza di diverse varianti della stessa cultura, che sarebbe la cultura moderna fondamentalmente. E nello stesso tempo però registriamo anche la fine della modernità. Ok. Questo perciò cosa significa? Significa che alcuni paesi che precedentemente avevano difficoltà ed erano stigmatizzati perché non moderni, è uno che mi viene in mente il nostro, se andate a vedere le analisi, la gran parte di quello che vi viene detto è che l'Italia per il momento se l'è cavicchiata con questa crisi perché era un paese medievale. No, lo stesso Tremonti disse che le nostre banche non avevano avuto grossi contraccolpi dalla crisi economica perché erano delle banche medievali che non facevano quello che fanno le banche moderne, il che tutto sommato a questo punto potremmo dire che è stata una bella fortuna, perché in effetti ci siamo risparmiati parecchi problemi con questa nostra non modernità. Però il punto è un altro, ovvero sia, se tu sei giudicato non conforme a un'ideologia, questo ti dà documento finché quell'ideologia è forte. Ma quando quell'ideologia comincia a crollare? Questo è il punto. Noi non eravamo moderni, ma siccome la modernità si sta chiudendo, che ci piaccia o no, il nostro non essere moderni potrebbe diventare un pregio e non un difetto, come è stata d'altronde per anni e anni, per secoli, la nostra posizione. Vi faccio presente. E qui vorrei chiarire subito un discorso. Io non sono assolutamente né campanilista, né particolarista, né quello che vi pare, io sono convintamente europeista, però non posso non notare che l'Italia ha una, come dire, condizione oggettiva diversa dal resto del mondo. Come l'Europa, come vedremo, perché ci sono tutta una serie di ragionamenti sull'Europa che sono effettivamente, che marcano effettivamente una differenza radicale, cioè voi figuratevi un planisfero, mi pare che non ne abbiamo una a portata di mano, ma comunque. E figuratevi le dimensioni dell'Italia e dell'Europa rispetto al mondo. E vediamo a stento, e vediamo bene perché ci siamo fatti le carte ad hoc, perché chiaramente essendo noi gli europei abbiamo fatto tutte le carte con l'Europa al centro, perché era una cosa ovviamente simbolicamente da fare, no? Però di fatto era anche l'unico modo per vederci, perché se avessimo messo al centro una sola Cina noi saremmo stati, come dire, uno sputo da una parte, non ci avrebbe capito niente nessuno. Ecco. Però di fatto quella minuscola porzione di pianeta ha delle caratteristiche che non esistono da nessun'altra parte. E quella minuscola porzione di quella minuscola porzione di pianeta che saremmo noi ha delle caratteristiche che tutti gli altri si sognano. Aveva, perché stiamo adoperando per distruggerla in modo piuttosto significativo, però ad oggi noi abbiamo il 70% delle opere d'arte mondiali. Cioè tutta quella terra che vedete lì, il 70% di tutto quello che c'è d'artistico lì, ce l'abbiamo noi. E lo buttiamo. Come? Lo trattiamo come effettivamente si deve trattare una cosa del genere. Quindi, da un punto di vista di densità culturale, l'Italia non ha paralleli. E la densità culturale vuol dire anche abitudini, enogastronomia, arte, dialetti, feste locali, cioè tutto quello che configura il nostro vivere normale, quello che per tutti noi è classico, altrove non è così. Voi in Italia fate 10 km e cambiate dialetto, cambiate architettura, cambiate cucina, cambiate mondo praticamente, 10 km. Pensate soltanto che qual è il piatto standard degli Stati Uniti, quello che dice il piatto nazionale degli Stati Uniti, chi legge Tex? Una bistecca e una montagna di patatine fritte. E gli Stati Uniti sono grandi. Se tu devi dire qual è il piatto tradizionale italiano, quale prendi? Ce ne so una pletora infinita. E le altre cucine che sono più o meno simili, la francese e la cinese di Shanghai, perché pure lì la cinese comincia, non ci si avvicinano neanche lontanamente. Ora, non è che a me piace mangiare, però, per carità, ma non è quello il punto. Quello che vorrei farvi vedere è che la variabilità, la biodiversità culturale che c'è in Italia e in Europa non ha parallelo da nessun'altra parte. Tant'è vero che Gadamer, che è uno dei pensatori del Novecento più importanti, quando ha scritto un libro che si chiama L'idea d'Europa, l'eredità d'Europa, che cito da qualche parte qua dentro, cosa dice a un certo punto? Dice giustamente che questo è un problema per certi versi dal nostro punto di vista, perché capirei, qua non la troverò mai questa citazione, vabbè, dopo ve la faccio. Però parafrasandola, perché tanto me la ricordo, ci dice che essere europei comporta un obbligo morale per il resto del mondo. Perché dice, noi siamo gli unici che sono storicamente abituati all'incontro con l'altro. Cioè in Europa tu fai 10 chilometri e passi 3 nazioni, in certi punti sono 4 nazioni, 5 lingue, 5 storie completamente diverse che convivono per forza. Non è che uno dice, non so se mi spiego, cioè, Mongolia e Cina, per carità, non hanno queste grosse differenze, ma comunque, ma sono su distanze enormi, planetarie. Noi abbiamo, ricordate la cartina europea, c'è gente che parla cose diverse lì, dentro gli stessi nazioni, perché poi ovviamente questo adesso poi lo vedremo, ovviamente questa è soltanto la superficie, ma già la superficie ci dà l'idea. Se poi pensate che all'interno delle singole nazioni ci sono delle minoranze, ci sono delle enclave, ci sono dei punti storicamente connotati con certi tipi di cultura, eccetera, il tessuto culturale europeo ed italiano non è paragonabile con nient'altro al mondo. E questa unicità, che va rivendicata in un certo senso, perché c'è del buono in questa unicità, non è semplicemente problematica, però purtroppo invece fino ad oggi è stata utilizzata esclusivamente in chiave, diciamo, di dominio. No, nel senso che l'Europa si è ampiamente approfittata dei suoi trascorsi storico-culturali per di fatto irradiarsi in tutto il resto del pianeta, generando delle perturbazioni culturali non da poco, oggettivamente, no? Se ci pensate ad oggi, quello che fino ad adesso, fino a qualche tempo fa, era considerato dall'omogeneizzazione culturale, la minaccia del fatto che tutti si ragionassero allo stesso modo, eccetera, in qualche modo l'abbiamo superata per delle dinamiche, tra l'altro, che studieremo. Però comunque è indubbio che da un certo punto di vista il modello che Dumont propone per l'Europa e che studieremo oggi come oggi è estendibile a tutto il resto del pianeta. Cioè tutto il mondo noto oggi si confronta con la modernità, non è semplicemente un problema nostro, perché gli abbiamo portata, volenti o nolenti, siamo quelli che sono andati a spiegar loro che ci sono modi di comportarsi verso il mondo fatti in un certo modo, modi che abbiamo fortemente valorizzato, rivendicandoli e proclamandoli per secoli superiori a quelli degli altri. E questo fatto con la forza della scienza, con la forza della tecnologia, con la forza delle armi e tutta una serie di cose che in qualche modo hanno avuto un peso molto significativo, per cui oggi trovare culture completamente diverse dalla nostra non è facile. In qualche modo il confronto con i nostri modi di vedere, con i nostri schemi di comprensione del mondo ce l'hanno un po' tutti. E l'hanno adottato in modi particolari, no? Pensate soltanto alla Cina, non so quanti di voi conoscano grosso modo ciò che sta accadendo in Cina, però è evidente che quella è un'altra strategia di confronto con l'ideale economico occidentale, completamente diversa, senza democrazia, con tutta una serie di gestioni particolarmente accentratrici su delle scale che per noi sono impensabili. Voi dei cinesi sono tanti, qui abbiamo un problema a gestire 50 milioni di persone, quelli, come diceva Barzelletta, ci chiederebbero in che albergo siete scesi, per cui figuriamoci, siamo sul miliardo e rotti, quindi insomma si tratta di cose dal nostro punto di vista quasi inimmaginabili. Tenete presente che mi pare 38 delle megalopoli attuali sono cinesi, e queste 38 io credo di non averne mai sentite nominare almeno 20, nel senso che stanno piantando città da 8-10 milioni di persone nei posti più improbabili, in mezzo ai deserti, alla base dell'Himalaya, insomma stanno succedendo cose in quella parte del mondo che temo prima o poi scopriremo, anche perché, non so se lo sapete, ma il problema ambientale in Cina non è un problema ambientale, è una catastrofe. Sono riusciti a distruggere tutto il sistema fluviale che avevano, non c'è più un fiume che porti acqua, tutti quanti disastrati. Da quelli che avete studiato quando eravate a scuola, lo Yangtze-Kiang, no? Tutti quei che il grande fiume giallo, cioè, finito tutto. Tant'è vero che stanno andando a prendere anche quelli degli altri, adesso il prossimo in Birmania, l'Irrawaddy perché non c'hanno più niente, hanno devastato la qualunque proprio, infatti non so se oggettivamente saremo in grado di rimettere in piedi il pianeta, perché una botta del genere, su una scala del genere, sarà un po' complicato da gestire, però insomma lì facciamo finta di niente e tiriamo avanti, che per certi versi a volte è meglio. Quindi comunque vi dicevo, capite che il confronto con la modernità occidentale è un tratto inevadibile, che ci piaccia o no. Ricordatevi, come diceva la professoressa Federici, non è che dobbiamo giudicare, qui stiamo prendendo atto. E prendiamo atto del fatto appunto che la modernità occidentale è un'istanza con la quale tutto il mondo noto e ignoto attualmente si deve confrontare. Forse si salverà qualche tribù amazzonica, ma anche lì ho dei seri dubbi, perché nel momento in cui ti comincia a arrivare gente con le ruspe che te caccia di casa a calci nei denti, minimo di idea te la fai. Però il problema quindi è questo: evidentemente c'è un tratto comune, c'è un qualche tipo di sostrato comune un po' a tutti ormai. E questo sostrato comune è proprio quella che Dumont, che è l'autore al quale mi rifaccio nel testo, chiama la configurazione individualista moderna. Questa configurazione individualista moderna è quella che compare con l'avvento dell'illuminismo, fondamentalmente. Ed è particolarmente particolare, è brutto assai, in effetti. Ed è molto particolare, perché è la seconda volta che una qualche teoria rivendica la propria universalità. Nello spirito di quello che vi dicevo prima, vi chiederei: che vuol dire? È stata la prima a guardarsi le unghie, riflessi proprio. Che vuol dire? Cioè, non so se vi ricordate Eddie Murphy. Cioè, devo cominciare a interrogare proprio io? Amo questo ritorno al liceo. Ragazzi, non potete non provare almeno a dare una definizione di un termine del genere. Non è pertinente a qualche materia. È italiano corrente. Oh, non è difficile, no? Si può fare. Lo possiamo articolare un po' meglio, però insomma l'essenza della questione è esattamente questa. Allora, una proposizione che si pone come universale vuol dire che si pone per l'essere umano con le maiuscole, cioè per l'uomo, a prescindere dal fatto che sia l'aborigeno australiano, il cacciatore di gorilli in Africa, oppure un finlandese o chi per lui. L'uomo in sé, in quanto uomo, deve fare certe cose, ok? E questo è molto strano, perché nella storia normalmente queste teorie sono di gruppi, non dell'intera razza, non dell'intera specie, ok? E ogni gruppo ha i suoi dei, ogni gruppo ha i suoi valori, ogni gruppo ha le sue istituzioni, e normalmente non va a rompere le palle a tutto il resto dei gruppi nei pressi perché le adottino pure loro, no? Per carità, trova che le sue siano come sempre le migliori, questo lo saprete, quindi non è semplicemente un problema nostro. Tutti i gruppi culturali, quando si definiscono, andate a vedere in antropologia, si definiscono o gli uomini o i migliori. Il che vuol dire che nel primo caso gli altri sono tutti animali, e nel secondo sono uomini pure loro, ma comunque loro sono meglio. Per cui diciamo che un sano etnocentrismo è di prammatica. Non è che voglio dire che ce l'abbiamo solo noi. Noi l'abbiamo portato a dei livelli, come dire, magistrali, però comunque partivamo da basi abbastanza significative. Ok. Quindi, come c'era arrivato al etnocentrismo? C'è un attimo di cortocircuito. Oh, ecco, perfetto. Allora, dicevo, sulla scorta di questo considerarsi sempre molto meglio di tutti gli altri, è chiaro che un po' di tendenza alla colonizzazione, all'esportazione dei propri valori c'è. Però è una tendenza, è un'altra cosa. Qui invece ci sono stati nella storia, e casualmente tutti nostri, due esempi maiuscoli di pensieri che prescindono dalla localizzazione. Uno ve l'ho appena accennato, ed è l'illuminismo. L'altro, vi viene in mente quale può essere? La religione monoteistica, che è il modello in ultima analisi, perché è la prima volta che qualcuno te viene a dire che il suo Dio è pure il tuo, io i miei, che vuoi da me, io sono i miei, Dio. No, il mio Dio vuole bene pure a te, e per il fatto che vuole bene pure a te, mo te sfascio tutto perché così sei più contento, più o meno, no? Okay. Però, prescindendo dalla battuta, Pensateci, era una mossa assolutamente inaudita la pretesa di essere il Dio di tutti gli uomini. Lì gli dèi erano gli dèi dei Parti, degli Etruschi, dei Sanniti, non gli dèi di tutti. Questo è un Dio che in qualche modo supera e quindi ci presenta quella che noi interpreteremo come una costante, in qualche modo immaginale, della nostra cultura. Cioè un atteggiamento mentale della nostra cultura profondo, per carità, spesso e volentieri non tematizzato, ma spesso e volentieri sì, perché la scienza che cos'è se non questo tipo di sapere? Pensateci. Una conoscenza che si vuole universale, no? Che è valida su Plutone, su Alfa Centauri, nella costellazione di Orione, sempre lei, è uguale. Cioè, vedete che siamo sempre gli stessi, no? Allora quello ha funzionato, la religione prima, la scienza poi, e poi siamo arrivati all'essenza del comportamento dell'essere umano. Un essere umano, per essere umano, deve fare tutte queste cose qui. No? Da cui poi alla fine è discesa la famosa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che per carità, ottima idea, però subito dopo hanno fatto pure la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Musulmano, al quale non gliene frega niente di quelli nostri. Non so se, ma questa cosa purtroppo a noi continua a non esserci chiara. Che qualcuno possa non essere d'accordo con noi è un qualcosa che dice, com'è? Siamo noi, no, abbiamo detto noi, abbiamo la storia alle spalle, eccetera, e questi invece non capiscono. È seccante, però purtroppo succede sempre più spesso, oggettivamente, visto che sta posizione di superiorità dell'uomo occidentale, piano piano, no, con complici 4 anni di crisi economica, si sta rendendo manifesta più o meno a tutti. Per cui vedete che questa mossa universalistica degli illuministi è anch'essa un unicum, cioè va presa con molta attenzione, va compresa bene. Anche perché nello stesso momento in cui viene proposta, viene tirata in ballo, viene anche profondamente, radicalmente criticata da molti. Perché da una parte questo approccio porta al famoso slogan della rivoluzione francese, no? Liberté, égalité, fraternité. Siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. Quindi perché se continuiamo a piare coltellate? Un bel problema, però di fatto continuiamo. Dall'altra parte invece ci sono quelli che dicono no, noi siamo quelli che siamo perché siamo fatti in un certo modo, anche culturalmente. Quindi contro questo universalismo francese, perché di fatto è francese, bisogna dirlo, insomma nasce in Francia, viene elaborato e proposto in larga misura da pensatori francesi, ci sono altre filosofie, altre culture, come quella tedesca, manco a dirlo, che invece si focalizzano su un altro tipo di individualismo, che è sempre individualismo, ma è un individualismo delle differenze. Cioè l'uomo è bello perché è diverso. Non siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, e questo è ciò che è bello nell'essere umano. Quindi, come vedete, da una parte uguaglianza, dall'altra differenza. Già alla fine del Settecento questo, perché troveremo uno dei pensatori che si occupa di questo discorso, che è Herder, che è uno dei, diciamo, pensatori meno noti e più importanti della filosofia tedesca, che immediatamente pone alcune domande all'illuminismo. Immediatamente vede che ci sono degli aspetti dell'illuminismo che non sono condivisibili, non sono accettabili. Lui vede che per lui e per altri come lui le cose sono diverse da come la vedono i francesi. È inutile appellarsi a universalità. Dove sta questa universalità? Dice, io vedo gente viva, vedo costumi, vedo abitudini, vedo concretezza. Nella concretezza non c'è l'uguaglianza, anzi. Vediamo estensivamente che siamo molto più tendenti al particolarismo che non. E Herder è talmente importante che è il primo filosofo che teorizza l'appartenenza, concetto col quale facciamo qualunque cosa noi. Beh, l'ha scoperto lui. Herder ha detto, io sono molto più vicino a coloro con i quali condivido gli usi, la terra e la vicinanza che con altri che non ho mai visto. E non ci vuole sto genio, direte voi. No, però invece pare di sì, perché a sentire i francesi, altrimenti no, uno non avrebbe più avuto nessun problema. Io vi ricordo, non so, Guzzanti qualche tempo fa, se vi ricordate quel piccolo sketch dell'aborigeno, che la dice lunghissima in proposito, no? Che dice: oh, aborigeno, finalmente siamo in grado di parlarci al di sopra di migliaia e migliaia di chilometri con queste bellissime tecnologie che ci mettono a disposizione una serie di strumenti grazie ai quali possiamo finalmente entrare in contatto. Sì, ma aborigeno, io e te, ma che cazzo se dovemmo dire? E questo è il punto, capite? Cioè, il punto è, certo, potenzialmente, universalmente abbiamo strumenti che ci permettono di parlare con chiunque, ma sto chiunque chi è? Perché devo parlarci? Non so se... Qui c'è tutto il problema, come vedremo, dei rapporti personali, delle relazioni personali, che entra in gioco, no? E chiaramente vediamo che l'universalismo è un tipo di approccio dove i rapporti e le relazioni personali contano poco, o perlomeno ne contano altre, come avrebbe detto poi Simmel, no? L'uomo intellettualizzato, il blasé della metropoli, se vogliamo chiamarlo così, poi sono tutti concetti che riprendo perché teoricamente vi dovreste ricordare, ma c'è conto poco. Allora, comunque, il blasé della metropoli è talmente lontano dal valorizzare le vicinanze che probabilmente si sente più vicino a qualcuno che vive come lui a Madrid che non a qualcuno che abita a casa sua. E questo è vero, ma è vero in modo assolutamente impressionante se guardate la realtà di oggi. Io ogni volta che vado in pizzeria non riesco a trattenermi, ma la gran parte dei tavoli c'è qualcuno che sta seduto guardando per terra e un altro che sta al telefono, non so se ci avete fatto caso. O per strada, no? Cioè, quello che si vede è l'immagine di quello che diceva Simmel e di quello che diceva Herder. E tu sei più vicino a qualcuno che sta da qualche altra parte in quel momento che non a quello con cui stai condividendo pane e vino, insomma, sarebbero una cosetta simbolicamente importante, no? Per cui, come vedete, insomma, sono una serie di ricadute su quello che facciamo, sul nostro modo di essere, che sono estremamente importanti e vengono da lì. Ora, ovviamente, anche l'illuminismo viene da qualche parte, non è che un bel giorno ha detto: eccoci qua, ho pensato sta cosa. No, chiaramente no. Però diciamo che l'illuminismo, come tutte le tappe che scegliamo nella storia della nostra cultura, della nostra società, riveste un carattere emblematico. È il momento in cui certe cose vengono formulate chiaramente, vengono sistematizzate, vengono espresse. Non sono semplicemente dei movimenti del pensiero più profondi, cioè una consapevolezza completamente diversa. Ci siamo fin qui? Ok. Quindi che succede? Che noi ci confrontiamo con questa benedetta configurazione individualista moderna che ha una serie di caratteristiche. Una perlomeno l'abbiamo già vista, ed è il fatto che è deterritorializzata. Ovvero sia, pur se poi appunto noi sappiamo che è fondamentalmente francese, si presenta come valida ovunque, non dipendente da alcuna specificità nazionale. Poi presenta tutta una serie di tratti che sono oppositivi rispetto a quelli caratteristici delle culture precedenti. E sono tratti che sono sempre più evidenti man mano che passa il tempo, diciamo, rispetto alla nostra cultura e al modo nel quale ci muoviamo, perché hanno a che fare con tutta una serie di difetti anche del nostro modo di essere, della nostra stessa università, nel senso che per esempio uno degli aspetti fondamentali che Dumont riporta è il fatto che il sapere viene articolato su piani e dimensioni completamente indipendenti le une dalle altre, che è uno dei grandi problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi fondamentalmente, no? Nel senso che uno dei grandi problemi che abbiamo noi è che il sociologo parla col sociologo, lo psicologo parla col psicologo, l'economista parla con l'economista, neanche tutti gli economisti, ma l'economista specializzato nella teoria della finanza, lo sociologo specializzato in religione, e piano piano questo sapere diventa sempre più stretto, più approfondito e meno capace di comunicare con gli altri, laddove per comprendere il mondo non basta un sapere, non c'è nessun sapere che è in grado di sapere il mondo tutto, bisognerebbe in qualche misura costruire ben altro. Allora vi leggo questa faccenda. senza che l'enumerazione ambisca all'esaustività, si considereranno come tratti generali o elementi architettonici i seguenti: individualismo opposto all'olismo, primato delle relazioni con le cose opposto a quello delle relazioni con le persone, distinzione assoluta tra soggetto e oggetto, opposta a una distinzione solamente relativa, quasi fluttuante, segregazione dei valori in rapporto ai fatti e alle idee, opposta a una loro non distinzione o stretta combinazione, distribuzione della conoscenza su piani indipendenti, omologhi ed omogenei. Le prime sono le caratteristiche della configurazione moderna, le altre sono le configurazioni, sono le caratteristiche delle società tradizionali, delle culture oliste. Ora, vi ricordate che differenza c'è tra olismo e individualismo?
L'olismo riguarda, cioè la radice si intende gruppo, no? Come per l'oligarchia, ad esempio, potremmo di poche persone, per olismo penso si intenda un gruppo di persone, non lo so.
Beh, diciamo che è un buon tentativo, insomma, si poteva fare di meglio. Qualcun altro? Integra? Diciamo che sono più o meno quegli equilibri che, su cui si gioca anche l'opposizione fra teorie dell'azione e teorie della struttura in sociologia. L'individualismo è una cultura nella quale l'individuo viene considerato più importante del gruppo di cui fa parte. L'olismo è il contrario. Ovvero sia, per gli olisti il gruppo è più importante del singolo e soprattutto è qualcosa di diverso da una semplice aggregazione di singoli. Il gruppo ha una sua esistenza, un suo valore, una sua significatività che è più della somma di coloro che ne fanno parte. Okay? Mentre per l'individualista il gruppo è semplicemente un'aggregazione di 5 soggetti, 6 soggetti, 7 soggetti, ma non di più. Okay? Quindi le culture oliste sono le culture tradizionali. Diciamo che Dumas utilizza questi due aggettivi come sinonimi, per certi versi. Quindi le culture tradizionali sono quelle precedenti alla cultura moderna, dove appunto di norma l'interesse del gruppo viene prima dell'interesse dei singoli. L'individualismo invece appunto connota la cultura moderna. Per la cultura moderna il singolo vale molto più di qualunque altra cosa, anche se poi nella prassi questa cosa è discutibile, però diciamo che in linea di massima il punto centrale è questo. Poi, cos'altro? Primato delle relazioni con le cose. E qui ci troviamo in quello che dicevo poco fa, per altri versi. Per la cultura moderna, dice Dumas, è molto più importante possedere cose che non avere amici o avere relazioni. E direi che pure questo si commenta il giusto. No? Per certi versi, evidentemente, questo tipo d'approccio è funzionale a un certo tipo di cultura, evidentemente. Quindi vedete anche che c'è una forte correlazione non solo con l'individualismo e la modernità, ma anche con l'economia. Chiaramente un mondo di cose è un mondo dove vigono altri rapporti che non i rapporti qualitativi, personali, quelli che chiamerei meglio relazioni umane, ma vigono dei rapporti appunto di possesso, di acquisizione, di accumulo, eccetera, eccetera, che sono i rapporti dell'economia monetaria, avrebbe poi detto Zimmer qualche tempo dopo. Quindi questa configurazione moderna assume una serie di colori abbastanza interessanti. Poi c'è quest'altro discorso della distinzione assoluta tra soggetto e oggetto. Quindi una pratica di out-out. O soggetto o oggetto, non c'è modo che queste cose si mescolino. Come vi dicevo prima, l'out-out è evidentemente utile. Perché sarebbe utile in questo particolare aspetto, però, sotto questa particolare specie? Perché l'individualismo ha bisogno di una distinzione netta tra soggetto e oggetto?
Perché gli oggetti non sono al servizio del soggetto.
E poi? perché attraverso l'opposizione il soggetto si conferma. Questo è il punto. Cioè l'individualismo, come cercherò di mostrarvi, asserisce delle cose che purtroppo non sono vere, perché se lo fossero probabilmente staremmo tutti molto meglio, ma di fatto invece purtroppo non lo sono. Quindi il soggetto che si pretende unico, autonomo, responsabile, eccetera, non c'è. È una finzione o una costrizione per certi versi. È ovvio che sfruttando quella dinamica di cui parlavamo prima, se il soggetto si stacca radicalmente dalle cose, nell'opposizione stessa in qualche modo si conferma, si tiene, si tassoda, mettiamola così, perché altrimenti rischierebbe di andare a pezzi. Però il problema è che purtroppo questo non basta. Succede che poi andando avanti nel tempo chi viene? Arriva la psicologia che comincia a parlarti del fatto che il soggetto non è coerente. Ma già Nietzsche l'aveva detto, no? Nietzsche aveva detto l'io è un fascio di serpenti. L'io che teoricamente invece dovrebbe essere la pietra d'angolo della costruzione moderna, no? Perché è quel soggetto che controlla le cose e domina il mondo. Ma se un soggetto controlla le cose e domina il mondo, deve essere un soggetto, come dire, bello cazzuto, mettiamola così. Non può essere uno con le turbe, i problemi, che un minimo di sfasamento, anche una lieve schizofrenia, eccetera, eccetera. È impensabile, no? E quindi deve mettere in campo tutta una serie di strategie che lo facciano rimanere un soggetto coerente. So se avete mai letto i Buddenbrock, temo di no. Però non sarebbe una cattiva idea. Spendete un po' di tempo per leggere, un po' di narrativa decente. I Buddenbrock sono una saga borghese bellissima e vi descrivono il soggetto borghese, perché c'è stato il soggetto borghese, eh? C'è stato. Per tutto l'Ottocento, 7-800, il soggetto era quello. Solido, stabile, conservatore, focalizzato verso certe cose, con degli valori e degli ideali piuttosto chiari, c'era. Solo che poi a un certo punto, piano piano, tutte queste pressioni hanno cominciato a eroderli, questi assunti, e il soggetto adesso è diventato il fascio di vipere che diceva Nietzsche già tanto tempo fa. Quindi però, come vedete, questa forte distinzione tra soggetto e oggetto fa gioco, perché in un certo senso questa configurazione non è descrittiva, ma è normativa, è prescrittiva, cioè come dovresti essere. Capite? Tu dovresti essere un soggetto solido, dovresti dare più importanza ai rapporti con le cose, dovresti avere un sapere fatto in un certo modo, dovresti comportarti così. È una prescrizione, non è una descrizione. L'uomo è questo. E più te ci avvicini, e meglio è. Ma è difficile essere così, perché i costi sono altissimi, chiaramente. Quindi devi mettere in campo una serie di strategie, appunto, che ti, volente o nolente, aiutino a essere all'altezza delle aspettative. Su questo poi ci torneremo, perché è piuttosto interessante. Poi c'è quest'altro discorso molto interessante, la segregazione dei valori, no? Ovvero sia l'idea che tra valori e fatti ci sia una distinzione, che è bellissima, no? Quando vi dicono business is business, baby, geniale. Poi fa tutte le porcate che ti pare, ma d'altronde lì stai lavorando, no? Quindi che problema c'è? E questa è un'idea assolutamente moderna, perché in tutte le altre culture te devi comportare in un certo modo, che ti piaccia o no, che tu sia d'accordo o meno, che sia giusto o meno, questo non mi interessa, ma non c'è questa ipocrisia del fatto che i valori stanno da parte e poi tu te puoi comportare come ti pare, che sono i famosi sepolcri imbiancati, i vizi privati e pubbliche virtù. Questa cosa da dove viene? Viene dalla fondazione dell'economia, tanto per cambiare. Quello è il bello della questione. L'evacuazione dell'etica è un portato dell'economia. Quindi, come vedete, di fatto la configurazione individualista lega strettamente l'individuo, l'economia e il comportamento, diciamo, quell'azione che Weber... come l'avrebbe definita questa azione Weber? Bentornato, Ciro. Oh, qualche tipo di flash. Qualcuno si ricorda qualcosa di meglio delle azioni weberiane, della teoria dell'azione di Weber?
L'estate.
Eh sì, l'estate deve essere quello. Deve essere l'estate, immagino. Allora, dicevamo, un'azione razionale rispetto allo scopo. Non a caso Weber diceva che sarebbe stata l'azione del XX secolo, e c'aveva pure terribilmente ragione. Ora? 4 meno 10. Ok, direi che per il momento ci fermiamo qui.